casta per sempre, così i politici mantengono i loro privilegi. Indennità nascoste, massaggi e viaggi gratis, infermieri a disposizione anche per i genitori, abusi di portaborse e al lavoro solo 3 giorni alla settimana. La bufera mediatica è passata, ma poco o nulla è cambiato. Di Emiliano Fittipaldi. I senatori e i loro familiari non hanno mai paura di sedersi sulla sedia del dentista. Non perché più coraggiosi degli altri mortali, ma perché il conto loro non lo pagano mai. Come rivela l'inchiesta in edicola venerdì 17 giugno e online su Espresso, più ci pensano gli italiani. Grazie all'assistenza sanitaria integrativa ogni parlamentare può avere rimborsi fino a 25.000 euro nell'arco di un quinquennio. Un plafond che comprende anche lo sbiancamento di denti non vitali, 250 euro per dente, e corone in oro e porcellana a 1.150 euro l'una. Se il Censis segnala che 11 milioni di concittadini rinunciano alle cure a causa della crisi economica, e l'ufficio di bilancio del Parlamento ha spiegato che il 7,1% evita di farsi visitare perché i costi delle prestazioni sono troppo alti, lo stesso Parlamento regala a ogni senatore della Repubblica un plafond supplementare da 1.500 euro l'anno per farsi una depressoterapia intermittente. Una somma che può essere spesa anche per un'idrochinesiterapia, si fa in piscine termali, eppure se si tiene alla linea l'estate ormai è alle porte per drenaggio linfatico manuale. Nessuno sapeva che il tariffario di Palazzo Madama prevede anche sedute individuali di training per dislessici, e che prevede risarcimenti di quasi 1.000 euro al mese per pagare un infermiere in caso di bisogno. Il servizio si può estendere anche ai genitori del senatore. Il senatore può presentare anche fattura per un paio di scarpe ortopediche da 600 euro. Qualcuno giura che ce ne sono di molto eleganti in pelle, e se colto da attacchi d'ansia può spendere 5.000 euro l'anno per sedute dallo strizza cervelli. Il tariffario dedicato ai senatori, datato maggio 2015, è solo una delle evidenze che dimostrano come, nonostante gli scandali infiniti, le proteste dell'opinione pubblica, il ludibrio internazionale e le batoste elettorali, i privilegi della casta sono stati appena scalfiti. È vero, le province e i costi per gli stipendi dei presidenti e dei consiglieri sono stati cancellati, i vitalizi per gli attuali parlamentari finalmente aboliti, ma per il resto prebende e vantaggi assortiti non sono stati toccati. Indennità, trattamento dei portaborse. I privilegi mai intaccati come la tessera che permette ai parlamentari di viaggiare gratis. Mentre l'approvazione delle leggi, principale attività per la quale vengono eletti deputati e senatori, sono ormai appannaggio quasi esclusivo dell'esecutivo, dal 2013 Camera e Senato hanno approvato in tutto solo 36 leggi di iniziativa parlamentare, mentre ne hanno approvate 176 di iniziativa del governo. In media meno di un provvedimento al mese. Deputati, basta accettare regali costosi. Ora c'è il codice etico, ma non prevede sanzioni. La Camera si prepara a varare un documento che chiede agli onorevoli di rifiutare doni dal valore superiore ai 250 euro. Ma chi non lo rispetta riceverà solo una segnalazione sul sito internet di Montecitorio. Di Susanna Turco. I deputati facciano la cara grazia di non accettare più regali costosi, almeno nell'esercizio delle loro funzioni. Non che sia una rivoluzione, più che altro è un argine, un appello alla responsabilità dei parlamentari. È questa la novità principale del codice etico che la Camera si appresta a varare, introducendo sul modello del Parlamento europeo un limite di 250 euro a doni e analoghi, oltre il quale il deputato si astiene dall'accettare. C'è scritto proprio così. Un consiglio, un'indicazione, più che un obbligo, anche perché allo Stato non sono previste vere e proprie sanzioni per chi continuasse a fare come prima. D'altra parte è un codice etico, mica una legge. Il testo appena approvato dalla Giunta del Regolamento può essere ancora modificato. Il termine per gli emendamenti è l'8 aprile, ma dovrebbe venir approvato come protocollo sperimentale entro il mese prossimo. Oltre alla preghiera dei regali low cost, ma si prevede una serie di comunicazioni obbligatorie, come quella relativa a tutte le cariche e uffici che si ricoprono e ricoprivano all'epoca della candidatura, le dichiarazioni di spesa per la campagna elettorale, quelle sugli eventuali finanziamenti, la situazione patrimoniale, i redditi. Sarà un comitato consultivo sulla condotta dei deputati a vigilare su eventuali violazioni, ma qui appunto è il bello, per chi non rispetterà il codice non c'è una sanzione, c'è l'esposizione alla pubblica gogna del web. Una punizione politico-mediatica, meglio che niente, gli inadempienti e le violazioni saranno resi pubblici sul sito internet della Camera. Così si finisce per indebolire la portata dell'intero testo, si è lamentato l'altro giorno in giunta il grillino Danilo Toninelli. I 5 Stelle, come pure Forza Italia, vorrebbero che almeno si applicassero le stesse sanzioni previste per chi provoca disordini in aula, come la sospensione del deputato dai 2 ai 15 giorni. Ma non è così semplice. O meglio, non tutti ritengono si possa fare. Secondo l'orientamento emerso sia dall'autore della norma Pino Pisicchio, che dalla presidente della Camera Laura Boldrini, se si inseriscono delle sanzioni bisogna modificare il regolamento della Camera. Non si può semplicemente estendere l'applicazione delle norme che già ci sono. Questo, però, significherebbe far passare il codice etico per l'approvazione dell'aula di Montecitorio, e il rischio andare in aula e finir per non fare più niente, confida lo stesso Pisicchio. Si sa come vanno queste cose, già se la norma diviene efficace così come è, si può chiamarla una vittoria. E allora meglio comunque fare qualcosa, è la logica. Anche perché c'è poco tempo. Giusto ad aprile un organismo della Corte Europea, l'acronimo è greco, verrà a verificare i livelli di corruzione in Italia, e uno dei requisiti richiesti riguarda appunto le norme di comportamento dei deputati. Sarebbe spiacevole incorrere in una procedura di infrazione. L'altro requisito richiesto dal greco, che in verità è ancora più complesso da attuarsi, riguarda la regolamentazione dell'accesso a Montecitorio dei lobbisti. Una questione strettamente connessa con il codice etico dei parlamentari, come si può intuire. È il secondo testo all'esame della Giunta del Regolamento e dovrebbe essere approvato in tandem con il primo. Anche se taluni fanno resistenze, argomentando che servirebbe una vera e propria legge di regolamentazione delle lobbies, che peraltro è in discussione al Senato. L'ambizione ultima, per quel che riguarda la Camera, sarebbe quella di chiudere l'era degli assalti ai corridoi di Montecitorio tipo mercato delle vacche quando si discute di legge di stabilità e altri provvedimenti delicati e complessi. È sempre stato così a conseguenza di un regime che di fatto nei decenni si è rivelato odiosamente irriformabile. Ma a quali luoghi i lobbisti potranno accedere o meno lo stabilirà l'ufficio di presidenza in un secondo momento. Per ora, la Giunta per il Regolamento punta ad approvare un protocollo di regolamentazione. I lobbisti dovranno registrarsi, non è ammesso chi ha sentenze definitive per alcuni reati, dichiarare quali interessi sponsorizzano e, due volte l'anno, pena la cancellazione dal registro, fare una relazione su quali parlamentari abbiano incontrato, quali obiettivi raggiunto, con che mezzi e quali spese abbiano sostenuto. La norma al momento riguarda anche gli ex parlamentari che svolgano attività di lobbying. Difficile immaginare un controllo serrato, ma del resto anche una innovazione come quella progettata in questi giorni alla Camera sarebbe un debutto assoluto nel Parlamento italiano. La Corte Costituzionale salva i dipendenti della Camera. E ora il taglio degli stipendi è a rischio. Per protestare contro le sforbiciate, in 175 hanno fatto ricorso alla giustizia ordinaria. Montecitorio sosteneva non potessero. Il tribunale si è rivolto alla Consulta che ha ritenuto il quesito fondato. Ora la Corte dovrà stabilire a chi spetta decidere. In ballo 47 milioni di risparmi. Di Paolo Fantauzzi. Ma quale autodichia sbandierata ogni volta che il Parlamento ha trovato il modo per aggirare le leggi valide per i comuni mortali, anche i dipendenti di Camera e Senato sono dipendenti come tutti gli altri e hanno diritto di fare ricorso in tribunale contro il loro datore di lavoro. Sebbene pure loro, proprio come i politici, abbiano sentito ardere dentro questo impetuoso desiderio di uguaglianza soltanto quando i loro dorati privilegi, spesso mascherati dietro la formula dei diritti acquisiti, sono stati intaccati. E mai, invece, quando c'era da adeguarsi alle regole imposte a tutti gli altri lavoratori dipendenti, come nel caso delle ricorrenti riforme del sistema pensionistico iniziate nel 1992 con quella varata da Giuliano Amato. Ecco, per una strana ironia del destino, l'ex presidente del Consiglio, che in Parlamento ha trascorso una vita e oggi è giudice costituzionale, si è trovato a far parte della Corte che ha salvato, per ora, i dipendenti di Montecitorio da sforbiciate alle buste paga che altrimenti sarebbero diventate definitive. Questa la vicenda. A settembre 2014 l'ufficio di presidenza della Camera decide unilateralmente nuovi tetti e sottotetti agli stipendi del personale. Una sforbiciata consistente, visto che da solo questo intervento vale 47 milioni di risparmio su 60 previsti fra il 2015 e il 2018. Come mai Montecitorio agisce senza accordo coi sindacati, in virtù dell'autodichia, ovvero il principio secondo cui i due rami del Parlamento, quali organi costituzionali, hanno la facoltà di amministrare per conto proprio la giustizia tramite appositi organi giurisdizionali, senza ricorrere a quella ordinaria. Un'autonomia che rappresenta un caso unico nel panorama delle democrazie moderne e che, estesa al trattamento economico, ha trasformato le Camere in un Eldorado a sé, con condizioni di assoluto privilegio sotto il profilo retributivo e pensionistico tanto per gli onorevoli quanto per i dipendenti, come ha raccontato più volte l'Espresso. Solo che 175 dipendenti di Montecitorio hanno deciso di fare ricorso contro i tagli e si sono rivolti al Tribunale del Lavoro, che a ottobre, quando si è trovato fra le mani il caso, ha chiamato in causa la Corte Costituzionale per farle stabilire a chi toccasse decidere, sostenendo che alla Camera non spettava invocare l'autodichia perché i suoi regolamenti interni precludono ai dipendenti l'accesso alla tutela giurisdizionale. La risposta l'ha vergata, come relatore, Giuliano Amato. I giudici costituzionali, come detto, hanno ritenuto il quesito non infondato. Insomma, se non proprio una vittoria dei dipendenti, quanto meno un riconoscimento che il problema si pone. Se infatti fosse stato dichiarato inammissibile, i tagli sarebbero divenuti definitivi. In realtà nulla è ancora detto. La consulta dovrà pronunciarsi nel merito nelle prossime settimane. E anche se dovesse optare per il Tribunale del Lavoro, è lì che si giocherà la vera partita. Solo che la decisione della consulta potrebbe trasformarsi in un boomerang. In base alla presunta insindacabilità delle decisioni prese, infatti, l'autodichia è da tempo immemore la foglia di fico del Parlamento per mantenere i propri privilegi, dalla possibilità di accedere dopo pochi anni di mandato al vitalizio, calcolato fino al 2011 col sistema retributivo abolito nel 1995, all'erogazione per i dipendenti di stipendi più alti di quelli del Presidente della Repubblica, 240.000 euro l'anno. Una speciale autonomia che, finché ha fatto comodo, non ha mai portato a strascichi legali, e che adesso potrebbe rendere controproducente metterla in discussione. Perché o vale sempre o, anacronistica com'è, non ha più senso lasciarla in piedi. Togliere anche un solo mattone può avere ripercussioni sulla stabilità di tutto un palazzo. Onorevoli poltronissimi, chi sono i parlamentari con più incarichi nelle società? Il Montiano Vitelli ricopre 23 ruoli aziendali, i democratici Gitti e Marcucci rispettivamente 13 e 11. Ma non sono una rarità, rivela Open Police. Tra Camera e Senato oltre un centinaio hanno cariche di qualche tipo. Fra CDA, amministratori delegati e più di un rischio di conflitti di interesse. Di Paolo Fantauzzi. Il recordman si è arreso lo scorso settembre. Dopo 2 anni e mezzo il montiano Paolo Vitelli ha lasciato Montecitorio con parole non proprio amichevoli. La politica non sa, o forse non vuole, valorizzare le competenze della società civile. Torno alla mia attività di imprenditore. Di certo avrà un bel da fare, visto che da impresario nautico ha accumulato e mantenuto, mentre era deputato, la bellezza di 23 cariche. Una mole di lavoro tale da richiedere quasi ubiquità. Andata forse a scapito del lavoro parlamentare, avendo Vitelli partecipato a meno della metà delle votazioni elettroniche dell'Aula. L'ex parlamentare è solo uno dei tanti poltronissimi del Parlamento, una categoria assai più diffusa di quanto si pensi. Perché non ci sono le banche negli impegni dei politici, come ha raccontato l'Espresso. Il censimento lo ha fatto l'associazione Open Police sulla base delle dichiarazioni patrimoniali che i politici devono depositare a inizio legislatura, comunicando le eventuali variazioni ogni anno, e i risultati sono ragguardevoli. La carica di consigliere di amministrazione ricorre 65 volte, quella di presidente 64 e quella di amministratore delegato 51. Nel 2014 erano 132 i parlamentari che affermavano di avere almeno un incarico all'interno di un'azienda, quasi il 15% del totale. Un dato che fra l'altro potrebbe essere di gran lunga sottostimato alla luce delle ricorrenti amnesie che si registrano nelle dichiarazioni patrimoniali dei politici. Dietro questa situazione generale si nascondono però casi molto diversi. Come mostrano proprio le 23 poltrone di Vitelli, per lo più riconducibili al gruppo Azimut Benetti di sua proprietà. Una lista sterminata solo ad elencarla: presidente del CDA di 7 società, Braithorn, Azimut Benetti S.P.A., Azimut Benetti Service, Marina di Varazze, Azimut Russian Yachting Centers e Paravia Endk. Amministratore delegato di 3, socio amministratore di altre 8 che gestiscono immobili, Aloette, Candiolo 90, egirete solaris per vit pagio societe des bois du cap d'antibes e le mas notre dame, membro di 4 CDA, paravia partecipazioni SRL, immobiliare Casteldelfino, Fraser Yacht Group, Porta a Mare SPA, e amministratore unico della Goga Charter, pure questa attiva nel campo degli immobili. Attività imprenditoriali di tale vastità e rilievo, Vitelli ha dichiarato 1,5 milioni nel 2013, da aver impegnato a lungo il Comitato per le Incompatibilità, che valuta la possibilità di conciliare le cariche ricoperte con il mandato parlamentare. Alla fine la scorsa estate l'organismo, col voto contrario dei 5 Stelle, ha deciso di convalidare l'elezione. Ma Vitelli dopo 2,5 mesi ha rassegnato le dimissioni. Anche Gregorio Gitti, eletto con scelta civica e poi tornato al PD da cui proveniva, è stato sotto osservazione del Comitato per le Incompatibilità per l'ampiezza delle sue attività, che vanno dalla finanza al turismo, dalle aziende metalmeccaniche al design industriale. Il deputato presiede 7 consigli di amministrazione, una società di cartolarizzazione e 2 finanziarie del gruppo UBI Banca, la Casa Rossa, che gestisce una struttura ricettiva, la Chiesa Colani Investment Circle, che gestisce un hotel deluxe in Svizzera, la cooperativa Luigi Bazzoli, editoria, e fondazione etica. Inoltre è amministratore unico della SRL, che gestisce il castello di Perno, della GT Bertelli Editori e siede in 4 CDA, Schira Editore, Librerie Feltrinelli, la società per azioni Basilichi, al centro di un discreto intreccio tra Montepaschi e politica, come ha raccontato l'Espresso, e la Navigator SRL, che pochi anni fa acquistò quote del Siena Calcio e dell'emittente Canale 3. Impossibile stabilire se e quanto tutte queste cariche sottraggano tempo all'impegno parlamentare di Gitti. È un fatto, tuttavia, che l'onorevole PD non brilli per partecipazione ai lavori d'aula, finora è risultato assente a 2/3 delle votazioni. La medaglia di bronzo va al presidente della Commissione Cultura di Palazzo Madama, Andrea Marcucci, che fra Lucca e gli Stati Uniti ricopre 11 cariche, prevalentemente nelle aziende di famiglia attive nello sviluppo, produzione e distribuzione degli emoderivati attraverso il gruppo Kedrion, di cui fino all'anno scorso era consigliere. Il renzianissimo senatore è difatti amministratore delegato della Amon Farm Inc., con sede nel New Jersey, consigliere della Ked Plasma Inc. e della Kedrion Melville Inc., entrambe nel Delaware, e presiede il consiglio di sorveglianza della tedesca Ked Plasma Inc. Sul fronte italiano, invece, è presidente della Tecno Immobiliare e siede in 6 consigli di amministrazione, comprese un paio di società che gestiscono un resort deluxe nella campagna toscana. La carriera societaria del forzista Salvatore Sciascia è invece tutta all'interno della galassia berlusconiana. Consigliere della Fininvest, presidente del collegio sindacale di Holding Italiana 14ª, presieduta dal più piccolo dei figli dell'ex cavaliere Luigi, e sindaco in altre 5 holding italiane, i veicoli che posseggono quote del Biscione. Infine è vicepresidente della Idra, che custodisce il patrimonio immobiliare di famiglia. Da segnalare, fra gli altri onorevoli fuori dal podio, la presenza del senatore forzista Bernabò Bocca, genero del banchiere Cesare Geronzi, nel consiglio di amministrazione di Findomestic, la società di credito al consumo di BNP Paribas. Pari merito, con 7 cariche, col collega di partito Paolo Galimberti, patron del gruppo Euronix. Ma quanto piace il candidato? Ecco gli onorevoli che hanno ricevuto più soldi. I finanziamenti per la campagna elettorale dichiarati sono pochi, ma qualcuno ha comunque avuto molto denaro. come l'ex tesoriere di S. Sposetti, che ha raccolto oltre 250.000 euro, il senatore Della Torre 225.000, o l'ex premier Letta 116.000. La classifica dei parlamentari più amati, stilata dall'associazione Open Police, fra immobiliaristi, costruttori e lobby varie, Di Paolo Fantauzzi. E meno le campagne elettorali sono più quelle di una volta. Sono lontani i tempi in cui un signore delle preferenze come Pier Ferdinando Casini, nel lontano 1992 e con una Democrazia Cristiana a un passo dell'abisso, riusciva a raccogliere quasi mezzo miliardo di vecchie lire e 50.000 voti, secondo a Bologna solo ad Achille Occhetto. Davvero una bella somma se si considera che, secondo i parametri Istat, quella cifra ammonterebbe oggi a 400.000 euro. Fra disaffezione crescente, portafogli sgonfiati dalla crisi e liste bloccate del Porcellum, l'ultima campagna elettorale è stata assai spartana. Stando ai rendiconti depositati, gli eletti al Parlamento avrebbero ricevuto dai privati appena 3 milioni. In realtà, stando ai dati della tesoreria della Camera, sono molti di più. Anche perché solo 7 parlamentari su 10 hanno depositato il consuntivo come impone la legge e, di questi, il 41% ha affermato di non aver ricevuto contributi. Disamore o meno, non tutti i candidati sono stati snobbati dagli elettori. Al contrario, una piccola pattuglia è riuscita a raccogliere cifre ragguardevoli, come mostra questa elaborazione dell'Espresso realizzata sulla base di dati Open Police e di Montecitorio. Viva gli Sposetti! Il candidato più sostenuto economicamente, con oltre 262.000 euro, è stato il senatore PD Ugo Sposetti, che poi ne ha girati 40.000 al partito, per anni tesoriere dei Democratici di Sinistra e attualmente dell'omonima fondazione che amministra il milionario patrimonio immobiliare appartenuto al PC e poi passato alla Quercia. L'assegno più sostanzioso, 50.000 euro, lo ha staccato l'APCA, una società di brokeraggio dei fratelli Gavio, i costruttori piemontesi poi divenuti anche re delle autostrade del nord-ovest grazie alle concessioni ottenute. Altri 38.000 euro, 8.000 per la stampa di materiale elettorale, sono arrivati invece dalla Federazione Italiana Tabaccai, FIT, che rappresenta gli interessi dei rivenditori di generi di monopolio e, come specifica sul suo sito, segue con attenzione l'attività dei due rami del Parlamento e del Governo. La FIT, dal canto suo, ha erogato anche 10.000 euro al finiano, non eletto, Italo Bocchino. Fra i finanziatori di Sposetti, con 10.000 euro, c'è pure la Concordia, la Coop modenese coinvolta nell'inchiesta sulle presunte tangenti per la metanizzazione dell'isola di Ischia. Stessa cifra è arrivata anche dalla Milano 90 del costruttore Sergio Scarpellini, da cui la Camera affitta, a suon di milioni, i vari palazzi marini che ospitano gli uffici degli onorevoli. Caro candidato, vari nomi noti si ritrovano anche tra i finanziatori del presidente della Commissione Difesa del Senato, Nicola Latorre, secondo in graduatoria con 225.000 euro. E particolarmente amato dagli immobiliaristi, a scorrere l'elenco dei sostenitori, a cominciare dai 50.000 euro della holding Sorgente Group, attiva nella finanza immobiliare e proprietaria, fra l'altro, della Galleria Alberto Sordi, a due passi da Palazzo Chigi e Montecitorio. E ancora, 15.000 euro dal gruppo Cepu e 30.000 dall'ISVAFIM dell'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, concessionario della manutenzione e gestione del patrimonio pubblico in molte città, altrettanti dalla colonna prima, pure questa una società immobiliare, e dal gruppo Navarra Costruzioni, che ha erogato 15.000 euro anche a Giorgia Meloni, un gradino fuori dalla top 10 con quasi 60.000 euro raccolti. Come Sposetti, anche la Torre dopo le elezioni ha versato 40.000 euro al partito. Probabilmente la parte restante dei contributi privati ricevuti. Assai più pop la campagna elettorale di Enrico Letta, che ha potuto contare su molte sottoscrizioni da 1.000 e 2.000 euro. Totale, 116.000 euro. Dopo il voto, divenuto presidente del Consiglio, parte dei fondi raccolti e presumibilmente avanzati sono stati versati al partito, 45.000 euro, mentre altri 47.000 euro sono andati all'associazione 361 dei think tank a lui riconducibili. Il più generoso con Letta è stato Francesco Merloni, l'imprenditore fondatore della Indesit, con 35.000 euro. E nei mesi scorsi l'ex premier ha ricambiando, omaggiando l'imprenditore con la sua presenza alla festa per i suoi 90 anni. Fra i tanti contributi nell'elenco figurano anche 15.000 del patron dell'acciaieria Foroni e i 10.000 della Energia S.p.A., che ha realizzato e gestisce una dozzina di impianti eolici in Puglia. Fra rinnovabili e mattoni. E proprio le rinnovabili appaiono anche nella lista di contributi elettorali del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che, travolto dal tonfo dell'UDC, non è riuscito a essere eletto malgrado i 90.000 euro raccolti. Ma il destino, ora che si occupa anche di green economy, lo ha portato comunque sulla strada di uno dei suoi principali finanziatori con 20.000 euro, la SECIN Colosso del gruppo Maccaferri, che ha in piedi un progetto da mezzo miliardo per trasformare i vecchi zuccherifici Eridania in produttori di energia da biomasse. Un nome, quello della società per azioni, che ritorna con 30.000 euro anche fra i supporter di un altro parlamentare bolognese della top 10, Luigi Marino, eletto con Monti e ora passato proprio con NDC-UDC. Buona parte del denaro ricevuto da Maurizio Gasparri è arrivato invece dalla Telit Communications, 25.000 euro, da cui nel 2006 fu nominato amministratore non esecutivo un anno e mezzo dopo aver smesso i panni di ministro delle comunicazioni. E ancora, l'immobiliare Vittadello, 15.000, la società di produzione Albatross Entertainment, 15.000, oltre a 5.000 a testa da Federpharma e Delta Petroli. Come mostrano i casi di Sposetti e La Torre, il mattone resta comunque il ramo più attivo nei finanziamenti alla politica. Erogazioni da questo campo spuntano infatti anche per la leghista Barbara Saltamartini. Per lei 10.000 euro dalla Stile Costruzioni, che nella capitale ha realizzato due hotel Hilton e uno degli Sheraton. A guidarla Luigi Rebecchini, figlio del sindaco della grande espansione e cementificazione di Roma negli anni 50. A favore dell'alfaniano Mario Dalla Tor vanno annoverati i 20.000 della SECIS ristrutturazione di immobili, i 15.000 della Rossi Renzo Costruzioni e i 10.000 dell'armatore Giancarlo Zacchello, in passato presidente dell'autorità portuale della Laguna. E io pago. Fra chi ce l'ha fatta e ora siede in Parlamento, tuttavia, non c'è solo chi prende, ma pure chi dà, di tasca propria. E le cifre, anche in questo caso, sono ragguardevoli. L'ex ministro Ignazio La Russa, ad esempio, ha speso quasi 79.000 euro per la campagna elettorale. Tanto denaro si giustifica anche con gli eventi politici, l'addio al PDL assieme a Giorgia Meloni e l'incognita delle urne dopo il varo di Fratelli d'Italia. A seguire, con poco meno di 60.000 euro, Ilaria Borletti Buitoni, nominata sottosegretario alla cultura in quota montiana da Letta e confermata da Renzi. ma si tratta di una inezia a ben vedere. In campagna elettorale la manager ha staccato a favore di Scelta Civica un mega assegno da 710.000 euro. Un record tanto da valerle il primato